palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Palla in Tribuna. Il giorno dopo la chiusura del mercato, qui per analizzare quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, naturalmente con il vostro contributo al 333-9200-170. È appena pubblicato sulla sua pagina Instagram un saluto a Parma da Pelle d'Oca, Simone Jacopponi. Allora, io direi che questa è la prima cosa che possiamo andare a leggere nel corso della nostra puntata, poi ci sono anche i vostri messaggi, un lunghissimo saluto quello, quindi vado magari a leggere alcuni estratti, poi insomma con i social potete arrangiarvi benissimo meglio di me, però scrive Jacopponi: in tutti questi anni non avevo mai riflettuto su come avrei potuto salutare questa maglia, questa città, questa società con cui ho potuto togliermi anno dopo anno immense soddisfazioni e realizzare dei sogni che ancora oggi al solo pensiero mi fanno venire la pelle d'oca dall'emozione. Avrei voluto avere la possibilità di abbracciare di persona al Tardini tutti coloro che hanno questa maglia tatuata sul petto, conoscono il suo significato e la sua storia, e soprattutto l'emozione che scatena indossarla e combattere per onorarla. Purtroppo non è stato possibile, quindi devo farlo attraverso questo mezzo, sperando che tutte le emozioni che sto provando e che racchiudono un'avventura indimenticabile possano arrivare davvero a tutti. Grazie è una parola semplice, ma nella sua semplicità racchiude tutta la gratitudine per ciò che ho vissuto con e grazie a tutti voi. Sono stati 5 anni a dir poco splendidi, con qualche delusione, ma soprattutto con tante soddisfazioni raccolte dando tutto quello che avevo in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni momento, dentro e fuori dal campo. Quindi dal profondo del mio cuore, grazie Parma, grazie Parmigiani. Non penso che sia un arrivederci, ma la storia che abbiamo scritto non si cancella e rimarrà per sempre una delle cose che più mi rendono orgoglioso. Questa città, conclude Jacopponi, e questa tifoseria faranno sempre parte di me, che qui mi sono sentito a casa. E a casa spesso tornerò per ritrovare, abbracciare tutti coloro che hanno contribuito a vivere e scrivere con me 5 anni che non dimenticherò mai. E poi ci sono tanti messaggi di ex compagni che salutano e danno un giusto tributo a Simone Jacopponi, che ha rescisso con il Parma. È un giocatore libero, quindi, e non fa più parte in nessun senso del club attuale, della sua storia ovviamente sì, perché tutti ricorderanno la stagione in Lega Pro, la finale giocata sulla fascia sinistra, non nel suo ruolo, da Jacopponi, che si sacrificò in quella finale vinta dal Parma 2-0 contro l'Alessandria. Tutti si ricorderanno l'anno della promozione in B e poi inaspettatamente 2 campionati davvero di grandissimo livello di Jacopponi con la maglia del Parma in Serie A, tanto che, non so se ricordate, si arrivò a vociferare addirittura un interessamento della Roma per Jacopponi a un certo punto, perché stava facendo benissimo. L'anno scorso è naufragato con tutta la squadra e, come abbiamo avuto modo di dire, come ho avuto il modo di dire nel servizio del TG Sport di oggi, insomma, a posteriori venne a capire che di colpe ne avesse davvero poche. Ci associamo a questo saluto a Jacopponi. Adesso qui iniziano a piovere tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori. 333-9200-170. Io leggo per primo quello di Angelo Manfredini del centro di coordinamento. Scrive: noi soci del centro di coordinamento Parma Clubs, ma penso anche altri tifosi, non siamo più arrabbiati, per non usare altri termini, ma molto delusi per tutto quello che stiamo vedendo. In tanti dicono di non voler più assistere alle prestazioni viste finora. Noi saremo sempre al fianco dei crociati, chiedendo solo impegno e rispetto per noi tifosi. A fine campionato ringrazieremo chi se lo merita, scrive il centro di coordinamento. Ho una marea di messaggi, ma ho anche il nostro primo ospite, che è Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna, Marco.
Allora, parto da te, ma lo chiedo a tutti gli ascoltatori di mandarci il vostro voto al mercato, perché la Gazzetta di Parma scrive... Allora, la Gazzetta dello Sport dà 8 al mercato del Parma. La Gazzetta di Parma ha un giudizio molto, molto, molto severo. Mercato disarmante e incomprensibile. Io ti chiedo, Gianluca, di dare un voto e il tuo giudizio invece, insomma, per esteso, come una volta succedeva nelle pagelle, quelle delle scuole medie e delle elementari.
Allora, io faccio un po', diciamo, il per una volta metto il piede in 2 staffe. L'otto no, ma la sufficienza la darei al mercato del Parma, nel senso che qualche nome adesso... Pandev ha avuto il difetto di arrivare al termine di un mercato disarmante e incomprensibile, che, come scrive Paolo Grossi, lo condivido, nel senso che ci sono cose che noi umani non riusciamo a comprendere, per esempio perché fra tutti gli acquisti che sono arrivati è arrivato un solo centrocampista di ruolo, che sembra che il centrocampo faccia schifo a questa dirigenza, perché poi ormai sia con Maresca che con Iachini la cosa è uguale. Il centrocampo del Parma attualmente è composto da giocatori praticabili, cioè da Schiattarella, Somm e Juric, più vengono messi Vasquez e Brunetta, ma sono centrocampisti per così dire atipici. Altrimenti abbiamo Camarà, che da tempo è infortunato, Traoré che insomma non viene utilizzato da tempo, non so per quali motivi, e Bernabé, che però è fermo da quasi un anno anche lui per problemi fisici che ha avuto. Di fronte a tutto questo è arrivato solo Cassata. Per contro, negli acquisti, Simi e Pander sono due grandi lussi per la Serie B in attacco, e potrebbero, io spero nel tandem Vasquez-Pander, cioè due giocatori di gran classe, veramente fuori categoria rispetto alla media della Serie B, che possano almeno portare i gol che al Parma oggettivamente sono quello che mancano fin da inizio stagione. E per il resto ci sono comunque stati degli innesti, ad esempio Costa, con tutto quello che si può dire, però domenica contro il Crotone ha fatto vedere per la prima forse volta in stagione dei cross interessanti nel gioco del Parma, e credo che non possa che migliorare, perché ricordiamo è arrivato qua che praticamente non aveva mai giocato. Non si può dire che siano stati presi, vedremo questo Osterbosch, che è una delle tante novità, anche se poi devo dire abbassare il voto, è stato presentato e rimane in Francia, ma Enou, questo giovane ventenne, dico però, è il Bologna è ultimo in classifica nella Serie C francese, 2 vittorie in 19 partite. Ora, sarà anche un portento questo ragazzo, però insomma, Serie C francese, squadra ultima in classifica, dove vanno a pescare non lo so, ecco questo è. Quindi nel complesso devo dire che la rosa del Parma mi appare molto squilibrata, cioè un sacco di giocatori per la difesa, dove tutto sommato alla fine i conti possono tornare, cioè centrali ce li abbiamo, laterali adesso sono arrivati, così, però magari i giocatori in attacco non ne parliamo, perché cioè, diciamo che definirlo affollato è poco, perché se fai i conti abbiamo Beneja, Inglese, Tutino, Mann, Brunetta che comunque ha propensioni offensive, Bonny, in più sono arrivati Simi e Pagel, e poi forse mi dimentico ancora qualcuno, direi che insomma, però a centrocampo se si fa male Schiattarella chi fa il play? Il giocatore che, non neanche il play, scusate, il giocatore che fa legna lì in mezzo, perché insomma anche domenica purtroppo avrebbe caratteristiche, ma non si vede, insomma non incide. Juric, insomma, buona volontà, ma poco di più, speriamo in qualcuno degli altri, però Cassata speriamo in meglio, ma si è presentato con 3 palloni, uno pallone perso malamente da cui poi è nata l'azione della prima del controllo, il secondo è quello che ha provocato il gol con veramente una sciagurata gestione di palla, e il terzo un tiro che insomma non era di quelli che era sperato, insomma, speriamo che ha giocato solo 6 minuti, facciamo finta di niente, però insomma è tutto qua, ecco, direi un mercato volenteroso, ma della quale la logica è difficile capire.
Allora, io leggo intanto qualche messaggio. Rino si è commosso sentendo le parole di Simone Jacoponi, che saluta Parma e i tifosi. Ma come fai ad avere una Ferrari attaccanti, mi scrive tra parentesi, se non hai la benzina centrocampisti? Insomma, siete piuttosto sintonizzati. Gianluca, piccolissima parentesi, Simone Jacoponi saluta Parma e secondo me cala un pochino il sipario su tutto quello che è stato fino al settembre del 2020. Era forse l'ultimo, rimane in società in un ruolo estremamente marginale, Alessandro Lucarelli, però è calato praticamente il sipario sul passato,
sulla leggenda del come noi nessuno mai e voi e noi in una favola eccetera. Devo dire che ecco, Jacoponi rappresenta quello che manca al Parma di Krause, il cuore, il sentimento, la passione, cioè voglio dire, in questa squadra di quest'anno quello che manca è il qualcosa, il collante. Si vede una squadra slegata, dove l'unico che ha grinta, passione e cuore è il 44enne Buffon, che non a caso è stato nel Parma anche in tempi antichi e ci è cresciuto. Tutti gli altri sembrano capitati sul pianeta Marte, cioè giocano ma senza avere, come dire, il grip, la cosa che invece io ricordo, ma insomma, in Serie D l'unico che non si era inserito era stato Guazzo, tutti gli altri, da Longobardi, vogliamo ricordare i Baraie e Giorgino, i due eroi della serata di Reggio Emilia, cioè giocatori che dal punto di vista tecnico, certamente rispetto a quelli che sono adesso eroi del Parma, in Serie B, non so, in Serie A, in Serie D, era veramente, diciamo, poca cosa. Ma i giocatori sono rimasti nel cuore perché sono arrivati a Parma e per loro Parma è il traguardo di una vita. Questi sono arrivati a Parma e sono contenti di essere qua, ma non sanno neanche dove sono. Ed è questo quello che manca, secondo me, fondamentalmente. Cioè, non è possibile che in due anni nessuno abbia trovato il bando della matassa, cioè Liverani, D'Aversa, Maresca, Iachini, cioè li prendi poi. Dobbiamo insultiamoli, ma non sono tecnici che sono venuti dal nulla, no? Eppure nessuno ha trovato il bando della matassa. Dov'è il problema? Mi chiedo io. E il Simone Jacoponi è la quintessenza di questa cosa, è una bandiera, avrebbe potuto fare comodo quest'anno, non ha mai rotto le scatole da nessuno, è stato messo fuori rosa, è stato in silenzio, adesso dà un addio triste, perché ovviamente lui a Parma ci lascia il cuore, e se ne va via in una squadra dove avrebbe potuto dare il suo contributo. Gli altri fuori rosa possono anche essere comprensibili, anche se insomma tenere 5 giocatori fuori rosa è un po' pesante, ma però Jacoponi proprio non ha senso in questa squadra, perché ci avessero trovato il nuovo Bruno Alves, ma non c'è. E Simone Jacoponi in Serie D è un giocatore che oggi, secondo me, lui torna a riparte dalla Ferrari Pisalò, credo, ma in Serie B oggi è un giocatore che farebbe ancora comodo, ma molto comodo, a questo Parma. È stato trattato come se un giocatore, insomma, di solito i fuori rosa sono quelli che ci sono problemi con i procuratori oppure sono inutili alla causa. Cioè, Sprocati, credo che nessuno dica perché Sprocati fuori rosa, insomma, dal punto di vista dei tifosi del Parma. Ma lui no, ed è una delle tante cose incomprensibili di questa gestione manageriale, perché il resto poi si trovano spiegazioni sul campo, si guarda, si vede, ma c'è qualcosa dentro che non c'è, l'anima, manca l'anima, secondo me, quello è il vero problema, perché i giocatori 1-1, io sono curioso di vedere cosa farà Mihail a Bergamo, perché se Mihail va bene a Bergamo, il problema è qui.
Beh, intanto Pezzella, che se n'è andato, sta facendo piuttosto bene. Io il discorso
anche
che...
Curtis, voglio dire, anche Cornelius, campionati diversi, più facili, tutto quello che voglia, però non sono mica andati a cose. Molti di quelli che sono andati via non stanno facendo male, ahimè. Ecco.
Allora, intanto mi segnalano, mi faccio da tramite, visto che ci arriva via messaggio, che c'è qualche problema nella linea streaming, addirittura due ascoltatori dicono che non si sente nulla, cercheremo di ovviare a questo problema e, in tempo reale proprio. Grazie per avercelo segnalato. Gianluca, tanti messaggi per Jacoponi, dopo li leggo perché se li merita secondo me. Tanti messaggi invece che bocciano completamente, arrivano dal chiedere un cambio a giudizi molto pesanti, sul lavoro di Ribalta e Pederzoli.
Ma guarda, il lavoro di Ribalta e Pederzoli tra il mercato estivo e questo invernale, cioè, è un grande lavoro, grandissimo, perché hanno fatto una marea di lavoro anche tra acquisti, cessioni e quant'altro. Il problema è che non si intravede il filo che è conduttore, perché anche il discorso, si è costruita la squadra giovane, eccetera, poi si recupera, non si prendono giocatori mentali, si prendono giocatori over, cioè 37-38, cioè, veramente, cioè, è difficile comprendere soprattutto questa idiosincrasia verso i centrocampisti. Cioè, al Parma serve il centrocampi, cioè c'era la trattativa che c'è stata comunque voce sul Pettitelli, ecco, quello era il tipo di giocatore che sarebbe servito al Parma. Se c'era uno sforzo da fare per un ingaggio o per qualcosa, fatelo per Pettitelli. Tra Simi e Pandel ne arriva uno dei due, voglio dire, ma sono tanti altri. Io poi quello che veramente mi fa specie, ripeto, non è tanto perché purtroppo il Parma è la squadra puntuale nei pagamenti, elogiata perché sì, è l'unica che non ha richiesto gli aiuti, eccetera, così benissimo, ma da inizio stagione, con i risultati pessimi che stiamo ottenendo, quando mai si è sentito un dirigente, qualcuno, scuotere la squadra? Non andiamo tanto indietro, i tempi di Fagiano, ma anche ai tempi iniziali di Leonardi, nome che non si denomina, ma che nomino perché in alcuni momenti difficili del Parma, pre-fallimento e sempre così, c'era, quando si perdeva male uscivano loro, non parlo la squadra.
Quando si andava ancora nel post partita, nella mix zone, quante volte, poi in maniera più o meno gradevole, però abbiamo sentito un dirigente metterci la faccia come Leonardi, con tutti gli errori che ha fatto, e Faggiano con tutti gli errori che può aver fatto.
Perdi in modo sì, errori che ha fatto, ma in ogni caso teniamo conto che comunque, con certo lasciando costi da smaltire, eccetera, ma anche qui insomma non è che si è speso poco, per carità, poi si deve smaltire, però comunque il suo l'ha fatto, cioè in 3 anni dalla C siamo saliti in B, dalla B siamo saliti in A, ci siamo salvati bene il primo anno e anche il secondo in Serie A. Poi avrà speso, sì, ma ha speso in quel caso bene perché i risultati sono arrivati, cioè sono i risultati a dire se spendi male o bene i soldi, perché può esserci anche una squadra indebitata, ma se i risultati ti danno ragione, pazienza, ma se tu anche non sei indebitato o comunque spendi molti soldi, ma cioè, in 2 anni abbiamo vinto 8 partite su 58.
Gianluca, allora, questo discorso della squadra e i risultati secondo me è molto importante, perché spesso si dice è stato speso. I giudici, questa è una situazione completamente diversa, quando definì il Tribunale dell'Industria di Bologna, l'operato di Ghirardi, disse, assolvendo anche in parte il lavoro di Ghirardi, che lungi da me l'intenzione farlo, però disse, il calcio è un'impresa aleatoria, tutto dipende dai risultati. Nel momento in cui nel Parma sono andati male i risultati, la società è implosa, ecco.
Esatto, ma è questo. E il problema è che qua non si capisce con che criterio vengono spesi i soldi, cioè che ci sono, ma non lo so, ma veramente è questo il problema. Poi speriamo adesso che arriva Benevento, ma in una società normale, dopo il tracollo di Lecce, mandi Maresca al macello di fronte ai cronisti e taccuini a dire cose che non sapeva cosa. Che cosa poter dire di fronte a una sconfitta così disarmante, così plateale? Ci deve mettere la faccia a qualcuno, perché la squadra, è vero, Maresca ha lavorato, ha fatto, poi gli abbiamo dato tante colpe, è arrivato Iachini e ha una media punti inferiore a quella di Maresca, prende meno gol ma non ne fa, quindi la coperta è corta. Adesso gli attaccanti ci sono, ma in mezzo al campo, ripeto, c'è un buco, giochiamo dalla difesa all'attacco, speriamo i lanci lunghi di qualcuno a questo punto, perché era davanti qualcuno che segna, è arrivato, non lo so. A questo punto anche il risultato sportivo non saprei cosa dire, perché siamo più vicini al play-out che ai play-off, ma con questa rosa, se andiamo ai play-out, veramente, cioè, non saprei che dire. In 2 anni rischiamo rischiare la C dopo essere partiti dalla salvetta in A. Insomma, questo è e non si capisce, perché se ci fosse una proprietà in disarmo o comunque che insomma lascia andare, invece no, però ribadisco, non si vede una logica. C'era
Gianluca, ti interrompo per un'ultimissima domanda, ci chiede un ascoltatore: quanto è secondo te, proprio per te questa domanda, l'ingerenza di Oliver Kraus e di Kyle Kraus in questo mercato, che l'ascoltatore giudica senza senso?
In questo mercato forse non ha influito più tanto, anche perché l'anno scorso Guillermo Kraus era venuto in Italia a seguire di persona, ad esempio l'affare Mann, aveva fatto tagliando fuori di fatto la dirigenza tecnica. Più che altro c'è questo entusiasmo per i giovani, con i tweet, con le cose eccetera. Il problema è che i giovani che arrivano qua e non hanno una guida, non avendo una guida si distraggono. Secondo me diversi di questi giocatori inseriti in un altro gruppo, non tutti, alcuni non hanno qualità, ma alcuni di questi giocatori inseriti in un altro gruppo avrebbero un rendimento molto migliore, e tra questi metto sicuramente Mann, sono convinto che sia un buon giocatore, però qui non c'è l'humus, non c'è il terreno fertile, perché però insomma abbiamo cambiato 4 allenatori, 4 o 3 dirigenti, è arrivato il managing director, è arrivato, è cambiato, è andato via il direttore sportivo precedente, è andato via l'altro, cioè, si è cambiato tutto, la proprietà però è sempre quella, quindi qualcosa che tocca c'è, cioè, voglio dire, c'era un dirigente come Sabatini che è andato alla Salernitana e ha rifatto la squadra, non so se si salverà, ma ha un'esperienza di lungo corso, quello forse servirebbe a una squadra come questa, cioè qualcuno che va nello spogliatoio, appende chi deve appendere al coso, cioè la voce dello schiaffone, non so se è vera o se è riferita di Buffon, ma se anche fosse vera è la cosa che dovrebbero fare metaforicamente i dirigenti, e che mi pare manchi del tutto qua. Qui si va nell'ufficio, si fa il lavoro, il compito è fatto bene, ma arrivi al 6, ma poi cioè, si applica, ma potrebbe fare di più e non si fa di più, questo è.
Gianluca, grazie per essere stato con noi, davvero. Gianluca Zolini, Gazzetta di Parma. Grazie. Allora, spero che vada un pochino meglio per chi ci ascolta in streaming. Adesso, prima di fermarci, ho un sacco di messaggi, poi avremo un altro ospite che ci aiuterà anche a guardare come si sono mosse le varie squadre sul mercato. Allora, Luigi ci scrive: io penso che ora a mercato chiuso si potrebbe virare su qualche giocatore svincolato, tipo Giovinco. Che ne pensate? E dico il parere mio, secondo me di attaccanti ne abbiamo anche troppi. Magari ci fosse un centrocampista svincolato, ma il mio timore è che in queste ore ne possa partire uno verso l'estero, vedi Brunetta, vedremo, magari si ferma questa pista. Allora, Paolo è d'accordissimo con Gianluca Zolini, è possibile che a livello societario non ci sia un dirigente che faccia notare che non si gioca da squadra, finché non si gioca da squadra non si va da nessuna parte, gli interpreti sono i calciatori, ma che non si riesca ad inculcare ad un gruppo di ragazzi il concetto di squadra non lo ammetto, anche i dirigenti sono responsabili, ci scrive questo ascoltatore. Un altro che ci scrive sicuramente... questo è Luca, se serve un centrocampista almeno e ti comprano due punte, per forza devi cambiare chi sceglie, anche perché si è sbagliato. Ecco, questo è il giudizio di Luca. Un grande abbraccio invece, questo è Gianluca, e applausi a un grande professionista gialloblu come Simone Jacoponi, rimarrà comunque nella storia, gli auguro il meglio per tutto. Sempre Forza Parma, mercato voto 5. Oh, qualcuno che mi scrive un voto numerico, dai, scrivetemi al 333-920-0170. Dovevano arrivare almeno un centrocampista e un difensore, puntini puntini. Poi basta parlare di playoff e Serie A, bisogna pensare a mettere almeno 5 squadre alle spalle. Krause, soprattutto il figlio Oliver, sono dannosamente interventisti nelle scelte tecniche della squadra. A causa di questo i risultati sono inversamente proporzionali agli enormi investimenti fatti. Speriamo lo capiscano alla svelta, anche perché è già passato troppo tempo. Si esce sempre dallo stadio tristi e arrabbiati. Sempre comunque Forza Parma. Anche questo è un messaggio. Cosa faccio? Gli altri li leggo dopo la pubblicità? No, aspetto. Il commiato di Jacoponi mi stringe il cuore. Sensibilità zero da parte della società. Ci scrive invece Romano. Altro messaggio che arriva poi. Invece questo ascoltatore scrive: ok, il messaggio di Jacoponi, Stefano, per aggiungere un po' di casino ad una situazione incasinatissima. Allora, li sto leggendo pian piano tutti, ce ne sono davvero una marea oggi. E, invece questo ascoltatore chiede la... è Andrea, credo, questo. Sì, leggo una firma precedente. Chiede la rimozione di Ribalta e Pederzoli. Un altri messaggi. Dopo la pubblicità ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato Spicci GL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tressesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, palla in tribuna, tanti tantissimi messaggi al 333 920 170. Date il voto al mercato del Parma, ci scrive anche Luca dell'ex Polleria, che ha finito di leggere da poco il saluto del suo amico Simone Jacoponi, è scoppiato a piangere. Sono arrabbiato con il Parma perché l'ha messo fuori rosa, ci scrive un altro, questo è Maurizio. Un grande ringraziamento al nostro guerriero Jacoponi, uomo e giocatore esemplare, sempre nel nostro cuore. Voto 7 al calciomercato, Maurizio scrive. Abbiamo anche dei voti positivi, quindi. Altro messaggio, quello di Cesare tra poco, però adesso abbiamo un nuovo ospite con noi che ci ha raggiunto, perché vogliamo anche capire un pochino come hanno fatto il mercato gli altri. Innanzitutto gli chiediamo un giudizio del mercato del Parma. Mauro Corno, direttore di Sportal.it. Ciao Mauro.
Ciao, ciao a tutti. Cioè, ma in realtà ho sentito pubblicità del mercatino dell'usato, ho pensato subito a Pandev, a dire il vero. al di là della battuta, è un mercato che gira attorno a Simi. Se Simi torna a essere il bomber che abbiamo conosciuto con la casacca del Crotone, allora è un supermercato. Se invece no, c'è qualche problema.
Ecco, ma ti chiedo chi si è mosso meglio secondo te in Serie B, il Parma o qualcun altro?
Ma il Parma sicuramente ha fatto dei buoni acquisti. Cassata purtroppo non ha esordito benissimo, c'è stato quell'episodio sul gol subito dal Cosenza. Mi è piaciuto il Pisa, che ha preso Torregrossa, ha preso Benali, un giocatore comunque di categoria. Il Monza è riuscito a trattenere Dani Mota, che era corteggiato dalla Lazio, e credo sia stata la cosa migliore che potesse fare, al di là del fatto di aver ingaggiato un bomber come Mancuso. Un mercato interessante in Serie B, perché comunque alla fine abbiamo visto tanti movimenti che magari non ci aspettavamo ci fossero, e soprattutto chi è davanti si è rinforzato per allungare ulteriormente su chi sta dietro. Ma ha sorpreso per esempio però la cessione di SEC della SPAL, però è ovvio che al Torino non puoi dire di no. Ci sono state tante dinamiche che magari noi non conosciamo, che hanno portato a delle rinunce particolari, ecco, mettiamola un po' così.
Ecco, ho l'impressione che le big abbiano un po' puntellato la rosa, perché l'asticella della competizione si è alzata abbastanza, tutte hanno inserito qualcosina. Forse l'unica è Lecce, anche se qualcosa ha fatto per la propria rosa, l'impressione è che ci credano in tanti alla promozione, anche diretta. Forse è un discorso che abbiamo detto non riguarda il Parma.
Sì, la promozione diretta è fondamentale, perché poi comunque con questi playoff allargati, ai quali partecipano tantissime squadre, diventa un terno all'otto, perché naturalmente entrano in gioco tanti fattori. C'è anche il fattore campo, che però rischia sempre di saltare. Il Lecce è una squadra quadrata, poi il Lecce a coda che basta, avanza davanti.
Ecco, invece il Monza ha fatto uno per reparto, mi sembra che sia legato soprattutto all'andamento di Ramirez, e il Pisa, come hai detto tu, Benali e Torregrossa, qualche altro movimento nelle altre squadre, e il Parma che a questo punto si trova davanti a uno spartiacque della stagione. Sembra che non sia già passato questo spartiacque.
No, sembra di no. Io tra l'altro ho visto una parte dell'incontro con il Cosenza, ecco, una squadra in salute cerca di chiudere la partita. E in realtà il Parma non ci ha quasi neanche provato. Sappiamo che Iachini è un attendista, a volte è un allenatore che tende comunque a badare al sodo, a restare comunque, a tenere anche il risultato minimo, perché comunque evidentemente si fida molto della sua squadra, poi però la frittata può sempre arrivare.
Ecco, visto da fuori, quale ti sembra il più grosso difetto di questa squadra? Perché poi noi abbiamo tanti input e a volte possiamo anche un pochino confonderci.
Ma secondo me è la Vázquez dipendenza, e Vázquez non ha ancora trovato la continuità. Secondo me è una squadra che dipende un po' troppo da questo giocatore, che indubbiamente è l'elemento di maggior classe. Abbiamo visto anche che gol ha segnato, però sta andando ancora un po' a corrente alternata, per quanto ho visto io. Segnalo anche nel mercato il Brescia.
Guarda, te lo stavo per chiedere proprio.
Brescia che ha comprato Proia, che sorprendentemente è stato lasciato andare dal Vicenza, ma anche in questo caso ci sono cose che magari noi non sappiamo. Brescia è altra squadra che ovviamente punta alla promozione diretta.
Il Brescia che ha preso un altro vecchietto, Berami, per il centrocampo, ha puntellato in particolare la difesa, ecco, con anche Adorni, che è un parmigiano, che Davide Adorni...
Passato anche da Monza. Sì, indubbiamente Inzaghi si è un po' specializzato, no? Nel vincere i campionati.
Sabelli anche.
Sabelli che è molto, molto esperto. Sì, effettivamente il Genoa è stato un po' un supermarket in questa... Sembrava di essere tornati ai tempi di Preziosi, un mercato veramente in Genoa style. Indubbiamente ne sono scesi giocatori dalla Serie A in B, ma non sono state proprio delle prime scelte. Comunque dei giocatori particolari si vogliono rilanciare. Al Brescia ha preso anche Flavio Bianchi dal Genoa, per esempio.
Sì. Di punte ne ha il Brescia, questo va detto.
Di punte ne ha, però è una squadra che ha faticato molto, sì, in casa durante questa prima parte di stagione per ottenere un maggior numero di punti lontano da Ligamonte.
Le due favorite per la promozione diretta?
Allora, avrei detto Lecce Benevento, però credo che possano essere Lecce e Monza.
Ah,
perché secondo me il problema alla Padula è importante.
Peserà per il Benevento, ecco. Sempre che ormai, anche se rescinde o va in Sud America, visto che poi è anche comodo per le qualificazioni.
Sì. Infatti non mi sorprenderebbe un suo trasferimento in Brasile. Chissà che non vada a giocare nel Palmeiras sulle orme di Marco Osio.
Cos'hai tirato fuori? Hai tirato fuori una cosa pazzesca.
Sì, guarda, io sono abbastanza appassionato di italiani all'estero. In realtà, se Osio è stato il primo, poi il secondo in Brasile è stato Giampaolo Di Magno, che è stato un portiere della Roma, è sceso nella Serie B brasiliana, nel Duque di Caxias. Viene sempre ricordato.
Abbiamo perso Mauro Corno, c'è stato probabilmente un problema di linea, non so se lui ci sente, ma proviamo a rimetterci in contatto anche per un saluto, ecco, per correttezza. Eravamo ormai al termine del nostro intervento. Intanto, a proposito di gente che è dall'altra parte dell'oceano, il Venezuela di Osorio affronta l'Uruguay nelle qualificazioni mondiali a mezzanotte. C'è un'altra parte.
Io ci sono.
Ci sei.
Sì, pensiamo... mi sentivo anche prima.
ti avevo perso io forse con il ritorno in cuffie. No, e ci hai elencato questi giocatori sudamericani ed era l'occasione anche per ringraziarti, come sempre, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao Mauro, ciao, grazie per essere stato con noi. Mauro Corno di Sportal.it. Voti al mercato che arrivano, Rino, voto 4, perché mancano le mezze ali, come si diceva una volta. No, si dice anche adesso, io le chiamo così ancora. Grazie di tutto Simo, scrive Roberto, ha rivolto a Jacopponi, in bocca al lupo, il giudizio del mercato lo daremo a giugno, poi spero che il presidente faccia le sue considerazioni, scrive Roberto. Poi andiamo avanti con questo è Ampo 60, quello che preoccupa è questo indistinto caos totale della società. Prendiamo per esempio la cessione di Mikhail, lui stesso dice: domenica pensavo di giocare contro il Crotone, alla conferenza stampa Iachini lo dà come disponibile, poi la sera ops, venduto, ma fra di loro si parlano, servivano centrocampisti pronti a giocare ma abbiamo acquistato Pandev, boh, chi ci capisce è bravo, aiutatemi a capire, scrive Ampo 60. Grazie Jacopponi, sarai sempre nei nostri cuori, forza Parma. In tanti criticano ma non si dimenticano di scrivere forza Parma, perché non passi che la critica, anche secondo me questo è un messaggio importante, è un remare contro, cioè un momento in cui il tifoso ha voglia di dire qualcosa, anche perché poi chiederò anche, potevo parlarne con Gianluca Zulini ma mi è passato questo argomento, lo farò con il prossimo ospite, Luca Ampollini, ho l'impressione che tanta gente si sia allontanata da questo Parma e tanta gente anche non vada allo stadio, ecco, ma per scelta, non per impedimento. Ma ne parliamo tra poco con il nostro prossimo ospite. Piccola pausa.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, altri messaggi qua. Fabrizio, mi sapete dire se fra il tifo organizzato qualcuno sta pensando di fare una raccolta firme per chiedere un nuovo DS a Krause? Io firmo, scrive Fabrizio. Poi mi dispiace deluderti Marco, ma io a Parma ci sarò sempre, dopo più di 42 anni non mi spaventa mai più niente, non andremo in Serie A quest'anno, pazienza, ci riproveremo l'anno prossimo, l'importante è stare sempre vicino alla squadra e incitare sempre comunque i nostri colori. Assolutamente che non mi deludi, Davidone, che ci hai scritto, l'importante è che questa società capisca l'importanza di non fare perdere l'amore dei tifosi per questa squadra, scrive Roberto, e credo che questo sia un tema molto importante e sul quale debba lavorare tantissimo questa società. Chissà se lo pensa anche il nostro nuovo ospite, che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Sì, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, intanto ti chiedo un voto secco, un numero al mercato del Parma.
Ma io guardo al mercato del Parma, per adesso di votazioni particolari non ne do, perché avevo dato un voto molto alto a settembre e le cose sono andate decisamente male.
Allora dai un voto basso, così van bene.
Sì, no, ti do una sufficienza, poi vediamo se cosa accadrà. Una sufficienza perché? Perché manca il centrocampista, però è arrivato un giocatore molto importante davanti e se Iachini gioca con quello che ha e non solo per seguire il suo assodato 5-3-2, secondo me questa squadra può fare ancora tanto.
Luca, ma è ancora una questione tattica il problema di questa squadra, perché siamo al quarto allenatore E mi viene il dubbio che sì, per carità, avranno fatto tutti i loro errori, ma probabilmente c'è anche qualcos'altro.
Ma certo, c'è sicuramente qualcos'altro, però io credo che questa squadra non giochi nel modo più, come dire, più congeniale le caratteristiche dei giocatori che ha. Si continuano a vedere giocatori come Somm in fase di possesso ad andare a supporto all'attacco in una posizione molto avanzata, quasi da mezza punta. Quando la squadra attacca si vedono giocatori come Vasquez ricoprire porzioni di campo troppo più ampie delle sue dei suoi requisiti sostanzialmente. Si vedono altre situazioni poco chiare, tipo quella di Mann, che domenica scorsa è stato schierato non solo da seconda punta ma anche sul centro-sinistra, almeno mettimelo sul centro-destra. Non è un caso che l'unica azione positiva o pericolosa che Mann ha fatto l'ha fatta nell'assist per Benedice partendo dal centro-destra. Cioè, sono tutte situazioni, secondo me, che non sono la causa scatenante, ma sono una concausa di quello che sta accadendo. Cioè, a me piacerebbe per una volta in questo campionato vedere questa squadra giocare realmente con i giocatori messi al loro posto e poi dopo fare una valutazione un pochino più accurata, un pochino più obiettiva. Lo stesso Mihail, abbiamo perso un giocatore per il quale è stata fatta un'operazione di cessione sicuramente molto importante, ma che con Iachini giocava o da esterno a tutta fascia o da seconda punta, e questo sinceramente un po' mi dispiace, e quindi è così, insomma. Poi sicuramente c'è dell'altro, sicuramente ci sono delle incongruenze, sicuramente ci sono stati tanti errori a partire dalla scelta di un allenatore quest'estate che è stata veramente completamente sbagliata, e da lì poi a cascata. In questo mercato si è accontentato Iachini con alcuni giocatori, perché Costa, Rispoli e Simi sono su espresse richieste, e per il resto sì, manca il centrocampista. Però la squadra, ripeto, mi piacerebbe almeno una volta vederla giocare in un altro modo.
Ok, Simi possiamo dirlo che non era la prima scelta dell'allenatore, poi gli altri li hanno presi gli altri, ecco, diciamo, nella lista della spesa, o sbaglio?
Ma sai, adesso queste sfumature non le so. Secondo me Simi era un giocatore che comunque Iachini aveva chiesto. E adesso
dopo dirti... Mancuso, dopo...
Sì, adesso... Ma forse Mancuso. Io a Farias non ci credo. A me non risulta che il Parma avesse cercato Farias, perché da svincolato sarebbe riuscito a prenderlo. Forse da Mancuso, però insomma era molto gradito anche Simi. Erano due giocatori che lui aveva richiesto. Poi dopo... ripeto, quello che chiedeva di più, quello che chiedeva maggiormente Iachini, non sono sinceramente in grado di dircelo.
Ci scrive Iachini, un ascoltatore, Luca: secondo voi Iachini potrebbe passare al 4-3-3 o al 4-3-1-2? Io credo che non ci siano i giocatori adatti per il 3-5-2. Con questo modulo si toglie la qualità dei vari Manri, Mihaila, Correa, che in parte sono anche cose che hai detto tu. Iachini non ha adattato il modulo ai giocatori, ma viceversa. Daniele.
Sì, no, ma io Iachini lo ritengo ancora un allenatore adeguato per la situazione che si era venuta a creare. Tenevo più elastico, lo credevo più elastico, anche se lui è sempre stato abbonato a 5-3-2 o a sistemi di gioco abbastanza similari, però mi piacerebbe vederlo più elastico, perché sicuramente Mann, mi spiegate con che motivazioni rimane, considerando che era quasi un giocatore della Lazio, è rimasto per giocare da seconda punta, spalle alla porta. Poi la gente giudica Mann, dice Mann non vale niente, ma se gioca spalle alla porta Mann da seconda punta, addirittura a sinistra, diventa difficile giudicarlo in maniera obiettiva, perché Mann, ribadisco, è un giocatore di qualità. Poi dopo, sai, ognuno la vede a modo suo e va bene tutto, però insomma questi sono dati di fatto.
Ecco, e davanti adesso Mann e Tutino hanno, vabbè, Simi gioca in un altro ruolo, però hanno davanti anche Pandev. Ecco, ti chiedo come vedi Goran Pandev, che, aggiungo, a mio avviso, forse dal punto di vista fisico dei nuovi acquisti potrebbe essere quello che si presenta con, nonostante l'anagrafica, il biglietto da visita di giocatore più pronto, perché ha giocato quest'anno non tutte le gare, però è quasi sempre entrato, alcune le ha giocate dall'inizio e in Serie A, ecco.
Allora, Pandev è sicuramente un giocatore integro, un giocatore che potrà dare una mano al Parma. Adesso, indipendentemente dall'ironia dei social sull'anagrafe di Pandev, io ho parlato ieri sera con un collega di Genova e mi ha detto che il giocatore sta bene, che il giocatore è assolutamente integro e anche quest'anno ha fatto discretamente. Poi è chiaro che giocare come faceva 10 o 12 anni fa, altrimenti non sarebbe nemmeno venuto al Parma in Serie B, però è un giocatore che potrà dare una grossa mano. Il problema non è Pandev, anzi io credo che Pandev sia stato un buon acquisto, io credo che il problema sia che davanti sono in tanti, troppi, e gestire tante...
Abbiamo un problema, io credo che Luca mi senta, ma noi non sentiamo lui. Oggi è una giornata un pochino travagliata, intanto mi segnalano che dovrebbe essere tornato ok, diciamo così, il contatto via streaming. Vi ricordo che la puntata può essere ascoltata e riascoltata anche in streaming sul sito di Radio Parma. Proviamo a sentire se c'è ancora Luca Ampollini. Luca?
Sono qui.
Ecco, scusaci, scusaci, ma ti abbiamo perso per qualche istante.
No, per carità, no, dicevo, la gestione davanti non sarà facile, Marco, perché
no,
avere tanti giocatori, hai Bonni, hai Benedice, hai Inglese, hai Mann, hai Pandev, hai Correggia, hai, boh, non lo so, hai Tutino, ne hai 6 o 7, situazione sicuramente non agevole.
No, difficile. Poi c'è anche questa lista, insomma, l'abbiamo fatta tanti, di giocatori che il campo non lo vedono quasi mai, che comunque si allenano con gli altri. Parlo di Traoré, parlo di Camarà, parlo di Zagaritis, parlo di Lautaro Valenti, che adesso è tornato, credo, a disposizione, o manchi davvero pochissimo. Bernabé, che il campo non l'ha ancora visto. È tutto un pochino più complicato lavorare con un gruppone così.
Sì, sì, non è semplice. Credo oggettivamente che si sia cercato di dar via alcuni giocatori, di cederli, però sai, non è stato probabilmente agevole. Però adesso che sono qui, questi giocatori, essendo un patrimonio della società, usarli, perché poi a me dispiacerebbe, ti dico sinceramente, che Mihaila ad esempio facesse grandissime cose all'Atalanta, molti tifosi dicessero: ah, accidenti, pensavamo fosse un mezzo giocatore, invece è veramente forte, e poi magari fra 2 anni l'Atalanta lo vende a 40 milioni. Mi dispiacerebbe, perché questo giocatore l'ha scoperto il Parma.
Sarebbe un peccato che non fosse stata messa una clausola che dà al Parma la possibilità di ricavare un'altra percentuale come dall'eventuale rivendita.
Sì, sì, no, questo io non lo so, non credo che non lo so, non so sinceramente se questa sia stata fatta. Però noi dobbiamo cercare di far arrivare Simi. Ok, Marco, adesso d'ora in avanti. Quindi far arrivare il pallone davanti a Simi vuol dire che, volente o nolente, Iachini deve alzare un po' il baricentro della sua squadra, perché deve alzarlo un po', perché questa squadra gioca con un baricentro troppo basso. Capisco il non prenderle e che domenica hai preso un gol un po' strano, per errore di cassata, per sfortuna, per mille... Però questa squadra deve avere un... Per avere un baricentro più alto devi alzare un po' la squadra, devi fare in modo che questa squadra riesca a creare un po' di più, perché avere davanti Vasquez, Simi, Pandev, Oman o Benedica che possono creare problemi di difesa avversaria è sicuramente un qualcosa che devi sfruttare.
E ora tocca a Iachini cucinare un piatto prelibato con quello che ha nel frigo. Luca, grazie per essere stato con noi.
Marco, un grande abbraccio, grazie,
ciao,
a voi.
Ciao, è tutto per questa puntata, vi ringraziamo per averci seguito, per averci iscritto in tantissimi oggi davvero, per seguirci sempre, torniamo anche domani alle 14, abbiamo avuto qualche problemino tecnico e ci scusiamo nell'occasione, sperando naturalmente che vada tutto meglio magari da domani. Grazie ancora una volta a tutti, ciao da Marco Balestrazzi.